Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People.
This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe.
Welcome to another special episode of the Italian Wine Podcast. My name is Monty Walden, and today we are hosting once again Professor Attilio Scienza. Professor Scienza is a famous fine genetics scholar, and he serves as the chief scientist of the Vinitaly International Academy. Today's show is dedicated to two iconic wines from Piemonte, Barolo and Barbaresco, both coming from the same indigenous grape variety, which of course is Nebbiolo. So like we did for the previous podcast with Professor Scienza, we'll speak in Italian, and we will then record an English language translation of the episode. By the way, you can find all the Scienza podcasts in our series, Italian Wine Essentials. You can access this on both SoundCloud and on our official website. On our website, you can also find a transcript in both languages of all the episodes with Attilio Scienza, which I think is a very useful tool to have. Anyway, welcome, Professor Scienza. Benvenuto, professore.
Buona giornata ai ascoltatori di Italian Wine Podcast. Buongiorno, Monti.
Perché il Barbaresco e il Nebbiolo sono considerati così importanti? E perché il vitigno Nebbiolo rende così bene nelle Langhe? E la conformazione del suolo, la geologia, la topografia, il clima, il vitigno stesso, o una fortunata combinazione di tutti questi fattori?
Il territorio delle Langhe, che deriva da una parola prima celtica e poi latina, che definisce una cresta, un territorio stretto ed allungato, è certamente un esempio di come le condizioni pedoclimatiche siano alla base della qualità di un vino. La qualità, o meglio forse le caratteristiche sensoriali di questi vini, Barolo e Barbaresco, sono il risultato di un lungo cammino che il vitigno Nebbiolo ha compiuto non solo da un punto di vista viticolo enologico, ma anche culturale. Le caratteristiche di questi vini moderni sono molto diversi dai vini dei primi dell'Ottocento o della fine del Settecento. E naturalmente il modello di riferimento era un modello borgognone, al quale i primi vini del nuovo ciclo si sono ispirati.
Com'è cambiata la geologia e la topografia della regione nel tempo? Quali sono i suoli più comuni che si trovano nei vigneti di Barolo e Barbaresco?
È un territorio molto particolare quello del Barolo e del Barbaresco, perché è il fondo di quello che viene chiamato il bacino padano terziario, che si è formato quando, per la pressione operata dall'Africa sull'Europa, si sono formate le Alpi. Le Alpi hanno lasciato davanti a sé una forte depressione che è stata colmata dal mare Adriatico. Il mare Adriatico è arrivato fino all'attuale, diciamo così, territorio di Barolo e di Barbaresco, e con la sua presenza ha determinato dei importanti accumuli di materiale di origine marina. Su questo materiale di origine marina si sono però sviluppati anche altri suoli che sono di origine terrigena, come si dice, i flysch, il risultato della demolizione degli Appennini e delle Alpi che circondano il bacino padano terziario. Questo ha determinato la creazione di suoli molto diversi per composizione fisico-chimica, dove a degli strati di sabbia si sono alternati degli strati di argilla. Le fasi geologiche numerose che si sono alternate durante l'era terziaria hanno creato quindi delle condizioni molto, molto diverse che si identificano in alcune tipologie, non so, le argille per esempio di Sant'Agata, che sono quelle di La Morra, dove queste argille di colore blu sono caratterizzate di avere una struttura molto pesante e alla quale poi sono riferiti dei vini di grande struttura, oppure con i suoli che derivano dal Tortoniano, anche questo una fase geologica sempre del terziario, dove però prevalgono gli aspetti sabbiosi, quindi i suoli danno origine a vini più eleganti, più profumati, ma con una struttura minore rispetto a quelli dei terreni più argillosi. È un grande mix di caratteristiche climatiche e pedologiche che danno origine a un vino dove il vitigno, l'unico vitigno, è il Nebbiolo.
Che cosa influisce maggiormente sul carattere del Nebbiolo? L'altitudine o l'aspetto?
Questi depositi marini e questi depositi, diciamo così, da frane derivate dalle Alpi e dalle Appennine sono state variamente interessate da processi di erosione e di accumulo. Naturalmente questi processi di erosione hanno creato delle valli con diversa esposizione e hanno messo allo scoperto, fenomeni di erosione, tutta una serie di orizzonti dove la presenza di argilla e di sabbia interagisce con l'altitudine dell'esposizione. Si creano quindi un numero elevatissimo di vigneti, che possiamo definire come dei cru, dove l'interazione tra le componenti pedologiche e le componenti ambientali interagiscono per dare origine a dei vini molto diversi. Naturalmente il Nebbiolo si presta magnificamente per questa interazione, è un vitigno molto sensibile da un punto di vista dell'interazione alle condizioni pedologiche e climatiche, e questa interazione si manifesta, si esprime in veramente caratteristiche di vini completamente diversi. Non ci sono tanti vitigni così sensibili all'interazione, forse il Sangiovese, forse l'Aglianico, ma in Italia pochi sono quei vitigni che riescono a cogliere quasi queste minime differenze ambientali per esprimere dei profili aromatici molto particolari.
Perché si usa il termine Sori in alcuni vigneti di quelle zone?
Ci sono anche naturalmente aspetti legati al clima e quindi all'altitudine dei vari vigneti, ci sono aspetti legati alla esposizione e qui naturalmente hanno un ruolo particolare i Sori, che sono le parti apicali di queste colline che l'erosione ha poi fortemente intaccato. Noi possiamo immaginare il territorio del Barolo e del Nebbiolo come un quadrilatero attraversato da un fiume, e i due lati di questo quadrilatero sono profondamente diversi: da un lato terreni più argillosi e sull'altro lato i terreni più leggeri, e questo danno origine naturalmente a vini molto diversi. Ma non è solamente la composizione geologica a fare la differenza, ma anche le condizioni climatiche, come vi dicevo, altitudine non solo, ma anche l'esposizione e la presenza di questi Sori, l'elemento determinante, discriminante sulle punte di qualità. I vini di Sori, almeno nel passato, adesso con il cambio climatico le cose non sono più severe come allora, erano i terreni dove l'uva maturava meglio e dove quindi i vini avevano un maggiore livello di alcol e di struttura.
Quale effetto causano la struttura, tipologia e pH del suolo per la scelta del portinnesto per il Nebbiolo, per esempio per quanto riguarda le espressioni del vitigno e il gusto del vino, il colore e anche il potenziale di invecchiamento?
Queste diverse caratteristiche di suolo costringono il viticoltore ad una scelta molto oculata dei porti innesti. Non sono dei suoli che hanno dei grandi problemi limitativi, non abbiamo tanto calcare attivo da determinare i problemi di clorosi, non abbiamo terreni troppo argillosi o troppo sabbiosi che possono determinare dei problemi di asfissia radicale o di mancanza di acqua durante l'estate. E la scelta del porto innesto è una scelta determinata soprattutto dall'equilibrio che il viticoltore vuole avere nel suo vigneto. Quindi nei terreni più sciolti, più sabbiosi, sceglierà dei porti innesti leggermente più vigorosi, mentre nei terreni più argillosi e naturalmente più freschi, nel senso che mantengono meglio l'umidità durante l'estate, sceglierà dei porti innesti un pochino più deboli. Il porto innesto principe è il 420A. È certamente il portinesto che garantisce al Nebbiolo il migliore equilibrio nella gran parte delle condizioni pedoclimatiche della denominazione. Ci sono però altri portinesti che vengono utilizzati in casi molto particolari, come per esempio l'SO4, quando i suoli sono meno fertili e quindi hanno bisogno di un maggior vigore. E anche forse una maggiore precocità se il vigneto è posto ad una maggiore altitudine. E poi abbiamo alcuni casi dove viene richiesto una maggiore tolleranza alla siccità in terreni più sciolti, in terreni più esposti, e forse in questo caso va meglio il 110 Richter.
Prima di ripiantare un vigneto, quali passi devono seguire i viticoltori?
Il reimpianto è sempre un'operazione molto complicata per le conseguenze molto spesso che il vigneto precedente ha sul nuovo vigneto. La vite non è una pianta che soffre la stanchezza del suolo, non è una pianta che ha prodotto delle tossine o delle sostanze che possono interferire con il nuovo vigneto. Però è necessario, quando si opera il reimpianto, pulire molto bene il vigneto dai resti delle piante preesistenti, quindi togliere tutte le radici e, se possibile, lasciare un paio d'anni il suolo libero da ogni pianta. In questo caso, in questi due anni, si coltivano cereali e leguminose che possono essere molto importanti proprio per ridare al suolo una vita biologica ed una quantità di sostanza organica importante. La sostanza organica è forse l'elemento cruciale nel reimpianto, perché il vigneto che ha occupato quel suolo per 20-30 anni è un vigneto che ha esaurito non tanto il suolo di elementi minerali, ma di vita biologica e naturalmente di sostanza organica. Questa deve essere rigenerata, se possibile con letame, che non è sempre facile da recuperare, anche se alcuni viticoltori in modo molto saggio si sono organizzati per allevare del bestiame, non tanto per ottenere carne o latte, ma per ottenere letame. Questo è un elemento fondamentale per ridare continuità alla viticoltura di questi territori. Naturalmente l'elemento importante, critico, è la scelta del porto innesto, perché il 420A nei reimpianti non può essere utilizzato perché soffre della stanchezza del suolo.
Quali sono le insidie per i viticoltori nella coltivazione del Nebbiolo? Per esempio lo stress causato dall'eccessivo calore o il raccolto abbondante, e considerando anche la Botrytis cinerea, la peronospora, l'oidio e l'esca.
Beh, il Nebbiolo è un vitigno abbastanza rustico da un punto di vista della risposta al cambio climatico e nei confronti delle avversità fungine. È un vitigno però che deve essere curato in modo particolare, per garantire all'uva una maturazione regolare. Intanto non si deve mai sfogliare eccessivamente il grappolo per evitare che la radiazione possa provocare delle lesioni, dei danni da ustione per l'eccesso di radiazione. Quindi il nebbiolo viene coltivato con una ampia chioma che è anche alla base di una produzione di zuccheri molto elevata, dato il bisogno che ha questo vitigno di essere ricco di zuccheri per avere poi un vino alcolico che possa conservarsi durante l'invecchiamento. L'altra cosa importante è però evitare che ci sia un eccesso di vegetazione, perché quella potrebbe essere poi favorevole al sviluppo di botrite durante il periodo della maturazione, durante il periodo autunnale. E qui gioca un grande ruolo la concimazione. Quindi bisogna stare molto attenti alla concimazione, la quale deve essere equilibrata, ma non deve provocare delle forzature che non sono solamente negative per la quantità del prodotto e quindi per la qualità poi intrinseca del vino, ma anche per la sensibilità che la pianta può avere poi nei confronti delle malattie. È un vitigno abbastanza sensibile al oidio, meno alla peronospora, e anche presenza una buona sensibilità all'esca. Non è invece molto sensibile, per fortuna, alla flavescenza dorata, che è invece in questo momento il grande problema dei viticoltori che coltivano Barbera in modo particolare, e quindi da questo punto di vista è abbastanza, direi così, immunizzato nei confronti di questa, dei danni di queste avversità che provocano in Piemonte gravi danni.
Quali sono i genotipi e i fenotipi del nebbiolo e quali si trovano a Barolo, tipo Lampia, Michet?
Beh, quella del Barolo è una storia genetica molto complicata, perché è un vitigno che è coltivato non solamente nella zona del Barolo, ma anche nel Piemonte occidentale, nella zona di Ghemme e di Gattinara e anche in Valtellina. Il nome Nebbiolo non è legato, come si pensava in passato, al fatto che è un vitigno che ami la nebbia per essere vendemmiato, un vitigno molto tardivo, è invece probabilmente legato alle vecchie denominazioni del Nebbiolo in luoghi diversi, ad esempio la Spanna nella zona del Novarese e nella zona, diciamo così, della Val d'Ossola, che è una piccola valle ma che ha una viticoltura molto antica, con il nome di Prunent. Che significato hanno queste due parole, Prunent e Spanna? Beh, hanno un significato semantico importante, perché ci fanno capire che il nome di Nebbiolo deriva dall'attribuzione che gli antichi avevano dato a questo vitigno, legandolo ad una pianta spontanea che è il Prunus spinosa, il quale ha delle bacche molto scure ma ricoperte da una pruina molto chiara, che dà questa idea di grigio sulla bacca. Allora Prunent è il richiamo a questa pianta, al Prunus spinosa, e Spanna da Spionia. Spionia è un antico nome di una varietà coltivata in pianura padana ai tempi dei Romani, come aveva descritto Marziale, ma in effetti è legata anche questa, come origine del nome, proprio al Prunus spinosa, quindi Spionia da Prunus spinosa. In effetti la popolazione, diciamo così, del Nebbiolo è geneticamente abbastanza articolata per queste tre grandi origini. Non abbiamo un pedigree molto preciso sulla sua origine, sappiamo però che nel suo DNA sono conservati moltissimi vitigni, alcuni coltivati in Valtellina, alcuni coltivati nel Albese, alcuni coltivati nel Novarese. Quindi questo vitigno è veramente il risultato di una serie di incroci spontanei che sono avvenuti coinvolgendo i vitigni di queste tre zone. Il Bubbierasco è probabilmente il vitigno che ha portato comunque la maggior parte del suo DNA. Nel tempo la tradizione della Barolo Barbaresco aveva isolato alcuni biotipi che erano qualitativamente molto diversi, escludendo il rosé, che non è un nebbiolo puro, ma è un incrocio. Gli altri due biotipi che venivano coltivati, il Miché e l'Ampia, erano considerati variamente qualitativi. Era di solito, si preferiva il Miché per la piccola dimensione del grappolo e quindi per una migliore capacità di accumulo di antociani e di zuccheri. Con la selezione clonale e con il risanamento di questi cloni dalle virosi ci si è accorti che le differenze morfologiche produttive di questi tipi di nebbiolo erano profondamente legati alla presenza di un virus che è il responsabile dell'arricciamento foliare, che determinava un cambiamento sostanziale nelle caratteristiche morfologiche di questi biotipi. Il momento in cui questi biotipi sono stati risanati per poterli poi omologare, altrimenti non possono essere omologati come cloni, e praticamente tutte queste differenze sono scomparse. Attualmente sono disponibili molti cloni di nebbiolo prodotti sia dall'Università di Torino che dal centro del CNR e anche da alcuni vivaisti che in questi anni hanno davvero offerto ai viticoltori del materiale genetico di grandissima qualità.
Come viene ipotato il nebbiolo in queste due regioni? A cordone speronato o a guio? E perché?
Il nebbiolo è un vitigno molto vigoroso, con una bassa fertilità basale e che ha bisogno di essere allevato con delle chiome molto sviluppate perché ha internodi molto lunghi. Allora la scelta dei viticoltori albesi è abbastanza obbligata. Intanto delle distanze di filari piuttosto elevate, 2,20 m, 2,40 m, 2,50 m, sia a garantire una buona meccanizzazione, ma perché è indispensabile avere delle chiome molto alte. Se io ho dei filari molto stretti, devo evitare con una chioma molto alta che le chiome facciano un ombreggiamento al filare vicino. Quindi se io voglio avere chiome molto alte, devo avere filari molto lontani. La seconda cosa è relativa alla fertilità delle gemme. Essendo un vitigno a fertilità distale, non posso adottare una potatura a cordone speronato, ma devo adottare una potatura a guio, con una distanza tra le file abbastanza importante, non sotto i 0,90 o il metro, perché, come dicevo, avendo questo vitigno internodi molto lunghi, se io voglio mantenere 7-8 internodi, devo avere delle distanze importanti fra pianta e pianta. È un vitigno che produce normalmente molte femminelle, che ha bisogno anche di una gestione molto particolare della chioma per garantire uno sviluppo equilibrato delle foglie lungo tutto il periodo della maturazione. Quindi devo far sviluppare delle femminelle molto precocemente, in modo tale che queste poi mi garantiscano dopo l'invaiatura un buon rifornimento di zuccheri, ma devo evitare poi tutta una serie di cimature che potrebbero eliminarmi queste foglie molto attive. Per fare questo, molti viticoltori dell'Albese non cimano, ma avvolgono le parti apicali della chioma e le femminelle lungo l'ultimo filo, in modo tale da creare questa specie di capanna, come viene chiamata, per evitare la perdita di chioma nelle parti finali della maturazione, essendo il nebbiolo un vitigno molto tardivo nella maturazione.
Sempre più viticoltori in queste aree stanno abbracciando il biologico e anche il biodinamico. Il nebbiolo è un'uva facile per il biologico? E se no, quali sono le insidie?
È un'uva abbastanza facile, nel senso che ha una buona tolleranza alla peronospora e quindi si può agire bene con il rame senza avere delle controindicazioni. È più sensibile all'oidio, ma qui la possibilità di usare lo zolfo consente alla scelta biologica di procedere senza problemi. Per quanto riguarda gli insetti, vengono utilizzati questi strumenti, diciamo così, molto moderni di dissuasione predatori sessuali per le tignole soprattutto, quindi non c'è bisogno di una lotta fatta con prodotti di sintesi. Per quanto riguarda la botrite, la cosa migliore è la prevenzione, che viene adottata con un vigore equilibrato da parte delle piante e con una sfogliatura vicino al grappolo solo nelle parti finali della maturazione, per consentire ai grappoli di avere un arieggiamento e non avere questo accumulo di umidità che potrebbe essere favorevole allo sviluppo della botrite. Naturalmente la viticoltura biologica impone una lavorazione sottofila, e questa forse è l'operazione più costosa e più lunga, non consente l'uso di diserbanti, e anche la concimazione deve essere fatta con prodotti organici e non con prodotti di sintesi.
Possiamo farti dire se preferisci il Barolo o il Bavaresco?
No, sì, è una domanda quasi obbligatoria a questo punto, ma come sempre è molto difficile dare delle risposte, perché l'articolazione dell'offerta qualitativa all'interno del Barolo e del Barbaresco, anche se minore in questo secondo caso, è tale che la scelta non è fatta sul Barolo o sul Barbaresco, ma su quale Barolo e su quale Barbaresco. E qui ci sono, devo dire, le due grandi scuole di pensiero: chi produce un Barolo tradizionale utilizzando solamente il legno vecchio, quindi producendo dei vini abbastanza tannici ma di lungo invecchiamento, strutturati, oppure questa nuova corrente dei Barolo Boys, che invece utilizza la barrique e la botte grande. Ecco, nascono due vini completamente diversi. Quelli con l'uso della barrique sono più morbidi, più vicini ad un gusto internazionale, quasi ad un gusto borgognone, ma naturalmente dipende un po' dal mercato poi la scelta di questi vini. Il Barbaresco invece è un vino un po' più tradizionale, anche se come dice il giudizio unanime, è quello di un vino più femminile, anche perché essendo prodotto su suoli del Tortoniano, sono suoli leggeri, sono suoli più sabbiosi, e quindi il Nebbiolo è molto più gentile dal punto di vista compositivo e dà dei vini più morbidi, più profumati, più facili anche da bere. Se posso esprimere un mio parere, io preferisco i Baroli che vengono dalla Morra, i Baroli delle zone più argillose, un po' più alte rispetto ai Baroli di quote più basse, ma vinificati in un modo, non dico più moderno, dove l'interazione fra tradizione e innovazione consente di avere dei vini di grande eleganza ma anche di grande potenza.
E un abbinamento con il cibo per il Barolo e il Barbaresco?
Beh, la cucina piemontese offre una tale gamma di cibi che c'è solo l'imbarazzo della scelta. Naturalmente sono vini che non sono molto adatti ad aperitivi o antipasti o a primi piatti, se non forse con dei primi piatti dove la base è data dal sugo dell'arrosto, ma certamente sono vini da piatti importanti di carne, tipo gli stracotti per esempio, o di selvaggina tipo la lepre o il fagiano. Ecco, forse per una lepre in salmi, come viene fatta in quella zona, va meglio un Barolo; magari per un fagiano o per una selvaggina di piuma va meglio forse il Barbaresco.
Bene, siamo arrivati alla fine anche per questo interessantissimo episodio su due vini iconici e un vitigno fantastico, il Nebbiolo. Non mi resta che ringraziare il professore Attilio Scienza e dargli appuntamento alla prossima intervista per continuare ad imparare sempre di più sul vino italiano. Grazie mille, professore.
Grazie a tutti voi e naturalmente un arrivederci al prossimo incontro. Buona giornata.
This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey, discovering the true essence of high-quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy. It's from Europe.
Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.